Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte. Da Emanuela Burgazzoli al microfono, Lawrence Lurati alla regia tecnica. Negli ultimi anni il tema del consumo di carne è tornato al centro del dibattito pubblico. Pensiamo ormai alla grande popolarità dei movimenti che sostengono la dieta vegetariana, la dieta vegana, al dibattito sull'impatto ambientale degli allevamenti industriali, divenuto di strettissima attualità dopo la pandemia, e anche quello etico-filosofico su specismo e antispecismo. A Voci dipinte ci siamo chiesti quale sguardo l'arte ha avuto nel tempo su questo tema, come e perché è stato trattato e rappresentato questo soggetto. La carne assume infatti significati universali, ma rimanda anche a precisi contesti e climi culturali. È simbolo, ma anche rituale, metafora o indicatore di una certa evoluzione sociale. Partiremo dalla Svizzera perché a Berna la Biblioteca Nazionale si è appena inaugurata Carne, una mostra sulla vita interiore che spazia fra storia, arte e letteratura svizzere. Prima però vi presento il nostro ospite che ci aiuterà in questa ricognizione, che evidentemente, inevitabilmente sarà anche parziale e lacunosa per questioni di tempo. Il nostro ospite è una presenza ben nota al pubblico di Rete2, è lo storico dell'arte, saggista e curatore indipendente Stefano Zuffi. Buongiorno e ben ritrovato.
Grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati davvero.
Senta Stefano Zuffi, dibattito appunto sul consumo di carne ormai si può dire tocca tutti noi, ci interroga in misura maggiore o minore anche dopo la pandemia. Lei ha sentito intorno a sé un po' questo crescente interesse?
Francamente posso dire no. Nel senso che in questo periodo c'è stato un rilancio delle attività domestiche, fra cui anche quello della cucina, e le cucine sono state curate un po' più che altro nei loro aspetti tradizionali, locali, regionali, le ricette della mamma, della nonna, della zia. E onestamente io, almeno dal mio punto di vista, forse come quello di tutti è molto parziale, ho visto rallentare la tendenza verso il vegetarianesimo o verso, come dire, le ricerche di cucine alternative. È una sorta di ritorno quasi affettuoso e quasi in un clima di cercare sicurezza verso la cucina tradizionale, quindi anche moderatamente anche la carne.
Certo che fa parte di molta nostra tradizione gastronomica e culinaria. Bene, prima allora un brano e poi andiamo a Berna. Thank you. Questo era il trio di Robert Glasper. Carne, una mostra sulla vita interiore, è invece il titolo dell'esposizione allestita alla Biblioteca Nazionale Svizzera a Berna e visitabile fino al 30 giugno. Noi abbiamo sentito il curatore Hannes Mangold, al quale abbiamo prima di tutto chiesto da dove è nata l'idea di questa mostra. Sentiamo.
Die Ausstellung Fleisch, die geht eigentlich darauf zurück, dass Fleisch ein aktuelles Thema ist.
L'idea della mostra parte dalla considerazione che la carne, negli ultimi anni, è un tema molto dibattuto e coinvolge molti aspetti. C'è quello che riguarda la nostra salute, la nostra alimentazione, ma anche la nostra relazione con l'ambiente e gli animali. Molti di questi aspetti sono cambiati negli ultimi decenni. Oggi si discute se mangiare carne o no, quale carne, e con questa esposizione volevamo dare il nostro contributo all'attuale dibattito, fornendo anche informazioni storiche. L'alimentazione gioca un ruolo quando si parla di nazionalità e di immagine culturale, in Svizzera come in altri paesi. Pensiamo ad alcuni piatti svizzeri o a pietanze come appunto il Würstel o il Cervelà, diventato un pezzo importante della nostra identità nazionale per tutti gli svizzeri, in ogni regione linguistica. Anche questo aspetto emerge dalla mostra.
Come avete concepito questa esposizione? Come è stato pensato l'allestimento?
L'esposizione è organizzata in 5 sezioni. La prima si intitola Rinunciare, chiedendosi se si debba appunto rinunciare alla carne, e illustra il dibattito fra carnivori e vegetariani, le radici storiche del movimento vegetariano e vegano fino all'attualità. Il secondo capitolo è dedicato alla rappresentazione della carne, come si è scelto di presentarla, per esempio sui manifesti pubblicitari dei supermercati, ma anche nell'arte e nella letteratura, e come storicamente queste modalità di rappresentazione sono cambiate. C'è poi un terzo capitolo intitolato Mangiare. Quale carne è mangiata, quale invece no? E tutte le questioni che queste scelte pongono, in ambito letterario, artistico, ma anche religioso, e quindi i tabù e i divieti legati a questo alimento. Il quarto invece è dedicato interamente alle salsicce, che ci siamo resi subito conto è un tema che occupa un proprio spazio specifico. Dal Cervelà abbiamo già detto, il Würstel ritorna in arte e letteratura e persino sul piano filosofico. Perché si tratta di capire il nostro rapporto con un prodotto di scarto. È un prodotto che aiuta a riutilizzare alcuni scarti, oppure è un prodotto di lusso cucinato nell'alta gastronomia. L'ultima sezione è dedicata alla macellazione, un aspetto che è entrato nella nostra quotidianità e quindi ci chiediamo quanto ci riguarda questo tema. Significativo è il romanzo Blush di Beat Sterky, scrittore e macellaio, apparso nel 1983, che descrive e si svolge per lo più nei mattatoi.
Roman Blush von Beat Sterky, der ursprünglich 1983 erschienen ist und eben zu einem großen Teil in einem Schlachthof spielt.
A proposito di letteratura, la carne è un tema molto presente nella produzione letteraria elvetica?
Sì, si può dire che nella storia letteraria svizzera la carne è un tema ricorrente. Certo, non è un tema prioritario, ma ci sono molti autori e autrici che ne scrivono. Pensiamo ai più famosi come Friedrich Dürrenmatt, presente in particolare con un racconto giovanile, intitolato Die Wurst, dai risvolti cannibalistici. Lì il protagonista infatti uccide la moglie e poi ne usa le carni per confezionare salsicce. Esistono però anche testi letterari più recenti, come il romanzo della scrittrice e giornalista zurighese Simone Meyer del 2017, intitolato Fleisch. C'è poi il romanzo autobiografico Le Noir est une couleur di Chryselidis Real, apparso nel 1974, in cui l'autrice racconta la sua vita da quando, negli anni 60, è fuggita in Germania con i figli e il suo amante schizofrenico, diventando poi una prostituta, per poter mantenere la sua famiglia. Abbiamo in mostra anche un autore e artista della Svizzera italiana, Franco Beltrametti, con il suo Fur Book, il libro Pelliccia, che rimanda alla celebre colazione in pelliccia di Meret Oppenheim.
Die berühmte Pelztaste von Meret Oppenheim in Erinnerung ruft.
Hannes Mangold, lei ha menzionato anche l'arte. Se pensiamo agli artisti svizzeri, viene subito in mente il nome di Daniel Spörri.
Genau, ja, in der
Certo, anche nella storia dell'arte ritroviamo spesso questo tema. Uno degli artisti più importanti è Daniel Spörri, che come esponente della Eat Art ha lavorato molto anche sul tema della carne. Abbiamo esposto una sua raccolta di ricette in cui spiega come cuocere specifiche parti del corpo, ricette che erano illustrate da amiche e amici artisti. Spörri rivisita così con ironia questi vecchi modelli di libri di ricette. E poi riproponiamo anche il suo cortometraggio Resurrection, che ripercorre il ciclo del consumo e della produzione di carne, al contrario. Si comincia dall'atto di mangiare carne, per poi passare alla cucina, alla macelleria, dove è stata comprata, al macello, dove l'animale è stato ucciso, e infine ai pascoli. Per illustrare questo complicato processo che ci porta ad avere una bistecca nel piatto.
Era Hannes Mangold, il curatore di Carne, una mostra sulla vita interiore. Ricordo che l'esposizione è allestita alla Biblioteca Nazionale Svizzera Berna e si può visitare fino al 30 giugno. Una mostra, beh, quanto mai attuale, lo abbiamo ricordato in apertura, il consumo di carne ormai è diventato un dibattito che non tocca soltanto aspetti ambientali, sanitari, ma anche etico e filosofici. Stefano Zuffi, oggi non vogliamo entrare evidentemente in questo dibattito, ma possiamo almeno tentare di capire quali siano stati i filoni tematici nella storia dell'arte legati alla rappresentazione della carne. Ecco, senza andare troppo indietro nei secoli, vengono subito in mente le famose celebri nature morte, insomma, del 600 olandese.
Beh, certo. Ora, la carne rappresenta simbolicamente la ricchezza, il benessere, il potersi concedere un cibo ricco e relativamente costoso. Quindi, quando vediamo nella storia dell'arte entrare in scena delle pietanze o dei piatti di carne, in questo momento non faccio distinzione tra carni bianche e carni rosse, perché più o meno siamo lì, questo è un indice di benessere, di ricchezza, di potere economico. Questo cominciamo già a vederlo addirittura prima nel mondo gotico cortese, quando si imbandiscono questi favolosi, ricchissimi banchetti alla corte di Borgogna, alla corte di Milano, alla corte di Boemia, dove i valletti portano queste imbandigioni in cui troneggiano grandi piatti appunto di carne o di cacciagione o di pollame. Certamente una fase molto interessante, molto importante è appunto la nascita della natura morta. La natura morta è un genere, è un peccato che in italiano si usi questa definizione che è un po' macabra, è sì. Molto più bella la definizione di still life o di still leben, insomma, di questa vita silente, sì. Chiamiamola così, comunque questo genere di dipinti in cui certamente anche gli aspetti delle diverse carni vengono esplorati con grande, come dire, partecipazione da parte degli artisti. C'è un maestro olandese della seconda metà del Cinquecento che si chiama Pieter Ertsen, che sotto molti aspetti è il vero grande precursore del genere della natura morta alimentare, gastronomica, si occupa di verdure, di frutta, di pesci e di carni, e appunto ci sono alcuni suoi dipinti dedicati ai banchi di macelleria che sono impressionanti da questo punto di vista, e anche le salsicce. Ascoltavo prima un'intera sezione dedicata nella mostra di Berna a questo tema, e anche le salsicce hanno senz'altro la loro parte.
Ecco, lei ha citato Pieter Ertsen, appunto un autore, in questo caso le carni sono appunto simbolo di potere, di ricchezza, ma ci sono anche altri aspetti?
Sì, perché naturalmente se noi parliamo di arte europea dobbiamo sempre confrontarci con il tema del cristianesimo. E il tema del cristianesimo vede la carne in un modo molto, ma molto particolare. La carne di Cristo addirittura viene data, il corpo di Cristo viene data ai fedeli nell'Eucarestia, il corpo e il sangue. E d'altra parte, e anche questo era uno dei temi della mostra bernese, la carne deve essere consumata dal punto di vista alimentare e gastronomico con attenzione, con parsimonia, e in certi periodi dell'anno o in certi giorni della settimana è addirittura bandita dalla tavola. Quindi questo è come dire, un retroterra culturale, una scena di fondo con cui i pittori, comunque diciamo, i collezionisti, i mecenati, il mercato dell'arte europeo ha a lungo fatto dei conti. Da questo punto di vista io credo che sia sensazionale e grandiosa la figura di Rembrandt, perché Rembrandt era molto profondamente, molto intensamente religioso, ma non in maniera confessionale, tanto da essere stato più volte rimproverato dalla comunità calvinista di Amsterdam perché non partecipava alle funzioni, ai riti, e d'altra parte aveva una conoscenza molto approfondita della Bibbia, sia del Nuovo che dell'Antico Testamento. E Rembrandt ci ha offerto forse il quadro più importante in assoluto per quello che riguarda la rappresentazione della carne, e cioè il bue macellato, questo dipinto così impressionante, così emozionante, di cui conosciamo peraltro due versioni. La più famosa è quella del Louvre, e si tratta di un capolavoro che ha fatto epoca, anche perché è stato poi ripreso da diversi altri pittori attraverso il tempo. Ecco, io sono molto convinto, profondamente convinto, che quel dipinto sia un dipinto intensamente religioso, persino legato alla parabola del figlio al prodigo. Quello è il cosiddetto vitello grasso che viene macellato per festeggiare il ritorno del figlio che sembrava perduto, sembrava addirittura morto, e invece torna dal padre. Quindi è la grande festa, la grande gioia, insomma, attraverso peraltro un'immagine che apparentemente è sanguinosa e macabra.
Sì, perché ecco, non era la prima volta appunto che si dipingeva un tale soggetto, ma Rembrandt gli ha dato una rilettura assolutamente straordinaria.
Sì, sì, esatto, è proprio così, lei ha perfettamente ragione. Non è la prima volta, anzi Rembrandt entra in una scia che inizia già nel Cinquecento con questi soggetti di macellazione. All'inizio erano soprattutto i maiali, però devo dire, poi diventano i bovini. D'altronde la macellazione del maiale addirittura ha una tradizione antichissima, medievale, nei calendari perpetui delle cattedrali, quando si rappresentano i mesi invernali, soprattutto il mese di dicembre, spesso è simboleggiato dalla macellazione del maiale, che nel mondo contadino, nel mondo delle campagne, era un momento importante, un momento comunitario. Come è noto, cioè un modo di dire, del maiale non si butta niente, no? E infatti il momento in cui veniva appunto macellato il maiale, ne veniva raccolto il sangue per fare il sanguinaccio, ne venivano tenute le setole e così via, era veramente un momento di incontro per tutta la comunità. E quindi Rembrandt riprende certamente questa tradizione pittorica, questa tradizione iconografica, ma la proietta sulla sua propria esperienza umana, intensissima e anche drammatica in alcuni momenti, la proietta sulla sua capacità autonoma, personale e originalissima di lettura profonda, di immedesimazione nella lettura delle Sacre Scritture, e ci offre questo capolavoro che è veramente un caposaldo, insomma.
Stefano Zuffi, lei ha citato giustamente Peter Herzen, l'opera a cui si fa riferimento è Banco di Macelleria, quindi siamo a metà del Cinquecento, Banco di Macelleria con Sacra Famiglia, quindi lei parlava della religiosità di Rembrandt, evidentemente anche in questo caso c'è una lettura molto originale
Sì, è un dipinto al quale personalmente sono molto affezionato. Devo dire che sono davvero molto grato per avermi coinvolto in questa conversazione e per avermi dato modo di ricordare questo dipinto che si trova in Svezia, nel museo della città universitaria di Uppsala, quindi non è proprio un dipinto che si incontri tanto facilmente, ma è un quadro davvero molto affascinante. Siamo proprio a metà del Cinquecento, insomma, se noi provassimo a pensare che questo quadro è stato fatto mentre in Italia c'erano, non so, Michelangelo e Tiziano, insomma, l'apogeo della loro carriera e della loro fama, si capisce che qui stiamo entrando in un percorso che è completamente diverso. D'altra parte, Peter Herzens non se la sente ancora del tutto di dedicare un quadro ad un soggetto così assolutamente, totalmente quotidiano, seriale, profano, e quindi sullo sfondo del dipinto inserisce questo riferimento alla Sacra Famiglia. A volte viene addirittura intitolato Riposo durante la fuga in Egitto. Beh, ci vuole una bella fantasia, ecco, per andare a cercare quasi con la lente di ingrandimento questi piccoli personaggi che sono davvero sullo sfondo, in un luogo appartato del dipinto, mentre il proscenio è occupato da questo fastoso banco di macelleria che certamente farebbe rabbrividire i nostri amici vegetariani, perché in effetti questo è proprio il tripudio, il trionfo anche un po' sanguinolento, insomma, delle carni macellate.
Assolutamente. Ancora un po' di musica e poi torniamo a discutere di questo tema. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte, oggi puntata intitolata Carne, e il nostro ospite è Stefano Zuffi. Abbiamo parlato appunto di Rembrandt, di Peter Herzens. Restiamo appunto con Peter Herzens nel Cinquecento, diciamo nel XVI secolo, e nella seconda metà troviamo altre prove artistiche notevoli, quella di Annibale Carracci. Stefano Zuffi.
Ah, beh, certo. Sì. Beh, intanto bisogna dire una cosa, che Annibale Carracci era nipote di macellai, quindi aveva, come dire, una...
Sapeva di cosa
famiglia.
Parlava.
Sì, certamente. Ed è molto interessante, molto bello. Innanzitutto stiamo parlando di Bologna, e quindi stiamo parlando di una città gastronomicamente legata alle carni sotto tutte le più diverse forme di preparazione, di insaccati, di tagli pregiati e così via. Ebbene, Annibale Carracci nella sua giovinezza anche ricca di desideri, di stimoli, di spunti, di ricerche, dipinge per due volte in modo molto solenne, monumentale, il banco degli zii macellai. E in particolare il grande dipinto che è conservato a Oxford è un dipinto che sembra addirittura una pala d'altare, è un'opera monumentale, grandiosa, in cui i macellai, in questo caso si tratta di una vendita di macelleria, un banco di vendita di carni macellate, sono in piena attività e non c'è assolutamente nulla di caricaturale, di eccessivo, se vogliamo un po' di grottesco nel loro lavoro, nel loro mestiere, anzi sono tutte figure caricate di una fortissima dignità e autocoscienza. Se c'è una figura vagamente comica, quasi burlesca in questo dipinto, è l'avventore, il compratore, che è un soldato piuttosto goffo, impacciato, che sta frugando nel borsellino per cavarne qualche moneta, ed è decisamente meno elegante nel gesto, nella posa, nell'attitudine rispetto appunto ai macellai. Quindi con Annibale Carracci facciamo veramente un salto di qualità. Ed è interessante il fatto che in quello stesso periodo, stiamo parlando degli anni 80 del 500, cominciava a diffondersi anche in Italia questo tema di una pittura profana, di una pittura del quotidiano, di una pittura che rappresentasse le varie attività di tutti i giorni. Ma già allora l'attività dei venditori, dei macellai o dei pescivendoli era vista con un certo atteggiamento di superiorità, di distacco e quasi di caricatura. Ebbene, in questo senso Annibale Carracci è totalmente controcorrente e le sue due macellerie sono davvero due capolavori.
Quindi ha ridato dignità a una professione che veniva spesso invece vista, appunto, come lei diceva...
È un po' dileggiata, insomma, no? Anche noi oggi, diciamo, se noi definiamo un difensore di una squadra di calcio un macellaio, non gli facciamo un complimento, intendiamo dire che è brutale e alla ricerca del sangue, insomma. Ecco, quindi c'è un po' questo pregiudizio, questo modo di dire, che Annibale Carracci smentisce clamorosamente attraverso questi dipinti così solenni, così carichi anche di compostezza, di dignità, e che ci ricordano appunto questo fatto, insomma, che la carne è stata, adesso io non è compito mio entrare nel dibattito sull'alimentazione, sul vegetarianesimo, sulla quantità consigliabile di carni bianche, di carni rosse e così via, però non c'è dubbio che la carne è stata, diciamo, ancestralmente, antropologicamente uno dei cardini dell'alimentazione umana, e nel Rinascimento, certamente nel Rinascimento e nell'età barocca, insomma, la carne compare ripetutamente non solo sulle tavole ma anche nella storia dell'arte.
Ecco, se andiamo per esempio a vedere il Settecento, XVIII secolo, troviamo un'altra figura che ha messo l'accento forse sull'aspetto proprio estetico della presentazione della carne, ed è Chardin. Diderot lo elogiava entusiasticamente appunto per questa sua grazia pittorica.
Chardin è un pittore formidabile, è un pittore sovente di piccoli quadri, di opere preziose da gustare con calma, da gustare con quasi in solitudine in un certo senso, perché è un artista che nella grazia, nell'eleganza, nella levità del Settecento francese porta con sé la memoria della pittura fiamminga olandese dell'epoca d'oro, quindi trasferisce questi temi, questi soggetti in una realtà umana, sociale e stilistica un po' diversa. E Chardin è un pittore che spesso dipinge gli interni domestici, quindi dipinge anche le cucine, dipinge le ragazze un po' annoiate che spennano i polli o le oche per la cucina dei signori, e quindi certamente l'attenzione anche a questi a questi momenti, a queste fasi della giornata e della vita da parte di Sardin è molto delicata. Poi da qui è un buon punto di partenza per cominciare a pensare che proprio nel corso del Settecento francese comincia ad essere elaborata il concetto di una cucina di alto livello, di alta gamma, la haute cuisine, appunto, e questa haute cuisine comincia a nascere proprio in questo momento storico, che certamente era legato alla corte, ma poi dopo la rivoluzione naturalmente la corte scompare, svanisce, ma rimane questa idea di presentare, di preparare, di mostrare i cibi anche dal punto di vista, diciamo pure estetico, con una raffinatezza fino ad allora inusitata. Quindi Chardin ci aiuta proprio ad entrare in una dimensione della cucina che è anche una dimensione personale, più intima, più delicata, e a pensare appunto a quale tipo di sviluppo avrà la presentazione dei cibi, che fino ad allora tutto sommato, a parte alcuni casi molto particolari, molto spettacolari, non era così ricercata, così raffinata.
Con le misure di confinamento nuovamente decise in Italia, la scuola a distanza, torna di stretta attualità anche il tema della mediazione, dell'educazione artistica. Rachele Ferrario ha letto per noi l'ultimo saggio di Tommaso Montanari, La seconda ora d'arte, appena pubblicato da Einaudi.
La conoscenza e l'amore per l'arte dovrebbero essere obiettivi fondamentali per qualsiasi comunità, e nel suo saggio Tommaso Montanari torna a proporci l'ora d'arte. Torna perché il libro è il seguito della prima ora d'arte pubblicato nel 2019, e Montanari allora partiva dal presupposto che l'ora di storia dell'arte è la più importante di tutte, perché ci rende consapevoli della nostra identità. E soprattutto serve a renderci cittadini più liberi e ci insegna ogni giorno a leggere un alfabeto di segni e di immagini che ci appartengono. Oggi però la seconda ora d'arte ripropone lo stesso formato di 100 opere con cui far breccia nel cuore delle masse, malgrado l'attacco nelle pagine di introduzione a ministri, sindaci, giornalisti e direttori dei musei, che invece sostengono di avere la ricetta infallibile per avvicinare gli italiani all'arte. Con buona pace, se quasi nessuno di loro, scrive Montanari, ha mai fatto nulla per contribuire, sia pure in minima parte, a raggiungere uno scopo tanto nobile. E anzi, le loro ricette spesso si riducono alle più usurate tecniche di marketing, e cita l'esempio della Ferragna agli Uffizi davanti alla Vergine di Botticelli, che tanto ha fatto infuriare proprio gli storici dell'arte. Dunque, il problema di questo libro, che è molto avvincente, con delle immagini veramente molto belle e molto ben riprodotte, per Montanari, professore ordinario di storia dell'arte moderna all'Università per Stranieri di Siena, il problema non è la contaminazione alto-basso. Sa benissimo che la creatività si annida nelle zone di confine da sempre, soprattutto nei segni e nelle forme con cui gli artisti cercano di decifrare e rappresentare il mondo in cui vivono. Il nodo cruciale, piuttosto, ai tempi della digitalizzazione del sapere, è semmai mantenere la democrazia della conoscenza, e per questo bisogna saper raccontare e divulgare. Quindi la formazione di un ampio pubblico di veri consumatori d'arte è possibile, per Montanari, a partire dalla scuola e dallo studio vero, dallo studio autentico della storia degli artisti e delle loro opere. Ma per lui non esiste la mercificazione della storia dell'arte di massa, bisogna studiare, e il resto è mercificazione. Quindi l'educazione artistica proposta da Montanari si intreccia ancora una volta tra passato e futuro, dalle tracce lasciate dalla mano dell'uomo nelle caverne preistoriche del Borneo, alle figure scolpite da Virgelmo per il Duomo di Modena, e ancora da Raffaello a Pellizza da Volpedo, che per primo ha fatto delle masse di lavoratori un'icona. E una pagina stupenda è dedicata a un luogo dell'anima, il restaurato convento di San Marco, dove una piccola cella, la celletta numero 3, è stata dipinta da un monaco artista, il Beato Angelico, ed è una delle più belle annunciazioni della storia dell'arte. Nel libro poi c'è anche il racconto del magistrato delle acque di Venezia che tutelava la laguna e che è entrata in crisi con l'unità nazionale per essere soppressa poi nel 2014 per far spazio alle grandi navi, con le conseguenze che tutti noi conosciamo. I capolavori che ha selezionato mettono il lettore di fronte a un'interpretazione appassionata. Non è un'esegesi circoscritta al solo ambito estetico, ma è sempre rivolta al sociale, alle disuguaglianze insopportabili che imperversano nel passato e nel presente e che suggeriscono come un'educazione artistica implichi anche quella sentimentale e civica. Ed è bello scoprire questo soprattutto nella forza che Montanari mette quando interpreta la Visitazione di El Greco, che raffigura l'incontro di due donne che si guardano, si abbracciano sull'ingresso di una casa, sono Elisabetta e Maria, sono povere, sono incinte, non sono comprese dai mariti che in quell'istante le hanno abbandonate e sono avvolte in uno stesso mantello, che è un mantello che copre i loro corpi fino a renderle quasi delle creature riconoscibili. È un'icona che poi è stata recuperata anche dall'arte contemporanea.
Era la recensione di Rachele Ferrario al saggio di Tommaso Montanari, La seconda ora d'arte, Einaudi 2021. Stefano Zuffi, stavamo parlando appunto del Settecento, della figura di Chardin, della pittura che illustra insomma la presentazione della carne, delle carni e appunto anche la nascita dell'alta cucina. Se ci spostiamo un po' più in là, insomma, da un punto di vista temporale, andiamo al XIX secolo, incontriamo gli impressionisti, i post-impressionisti. Hanno in qualche modo trattato il genere, per esempio, della natura morta e quindi della rappresentazione, per esempio, della carne?
Sì, con una certa preferenza per il pesce, però, devo dire, perché in effetti se andiamo a sfogliare il repertorio della pittura della fine del Settecento, ma poi anche dell'Ottocento, fino alle soglie delle avanguardie, devo dire che in generale fra i soggetti gastronomici, alimentari delle nature morte, il pesce compare un po' più frequentemente rispetto alla carne. Non che la carne non esista, ho in mente in questo momento una bellissima natura morta di Manet che rappresenta un prosciutto e devo dire che è anche molto accattivante, molto attraente. Oppure ci sono i classici soggetti di cacciagione, da De La Croix a Courbet, che hanno naturalmente un continuo, costante successo. Ecco, apro una parentesi sul tema, sul sottotema, chiamiamolo così, della storia della natura morta, che è il gibier, cioè la natura morta di caccia, di cacciagione, sia per quello che riguarda gli uccelli, ma che può riguardare anche gli animali, diciamo, da pelliccia, dalla lepre al cinghiale, fino poi naturalmente ai cervi e così via. Semmai la carne viene proposta in modo veramente clamoroso da Soutine. Soutine, questo strano personaggio un po' sbandato, un po' come dire déplacé, che arriva nella Parigi delle avanguardie, si va ad installare in questo alveare, la Ruche di Montparnasse, questo ambiente che era stato predisposto proprio per ospitare gli atelier di artisti nullatenenti o molto poveri in canna. E Soutine trova proprio nella carne rossa, nella carne come dire appena macellata, uno dei soggetti prediletti della sua pittura, ed è proprio un classico anche da questo punto di vista.
Si dipinge addirittura una serie, se non mi sbaglio, di 10 immagini fra il 1925 e il 1926, una di queste opere conservata tra l'altro appunto anche a Berna, e qui rispetto a Rembrandt il contesto storico è decisamente cambiato.
Sì, è cambiato, ma lei ha fatto molto bene a citare Rembrandt, perché non c'è dubbio che Soutine sia, anzi lo sappiamo con certezza, era stato molto colpito dall'aver visto al Louvre il bue macellato di Rembrandt, e questa immagine mi era rimasta nella mente, mi era rimasta impressa, era una sorta di ossessione per lui, tanto che Soutine appunto esegue ripetutamente questo tema del quarto di bue appeso, e il problema era che lui aveva l'abitudine di dipingere dal vero, quindi si procurava gli oggetti o le vivande o i cibi che rappresentava, ma proprio perché si tratta di una serie, di un ciclo, ha tenuto questa carne nel suo atelier per un tempo lunghissimo, tanto che questa carne ha cominciato a marcire. Quindi se da una parte Soutine poi coglie, vede anche la putrescenza, il declino, il degrado, quasi l'angoscia insomma di questa seconda morte in un certo senso della carne, dall'altra parte la puzza di questa carne decomposta gli ha creato dei guai molto grossi, perché gli è stato sequestrato l'atelier a un certo punto, proprio perché era diventato insopportabile questa presenza di carni putrescenti, insomma.
Quindi comunque è una sorta di memento mori in chiave contemporanea, potremmo dire, Stefano Zuffi.
Beh, diciamo dell'epoca delle avanguardie, via. Ecco, sì, comunque sì, in chiave del Novecento non c'è dubbio che poi il Novecento, che è stato un secolo tragicissimo, lo sappiamo molto bene, un secolo in cui appunto si conia il termine carne da cannoni, no? Quindi la carne umana viene macellata in grandissime quantità. Il fatto che Soutine abbia sentito quasi dolorosamente, quasi sul suo stesso corpo, questo rischio, questa angoscia, questa dramma, ecco, della carne tumefatta e insanguinata, beh, certamente è vero, e qui diciamo che da quel tema venato di questioni religiose e cristiane che avevamo visto tra 5 e 600, con Soutine invece passiamo decisamente in un concetto simbolico che ha a che vedere con i grandi drammi del Novecento, non c'è dubbio.
Ora è il momento, invece passiamo, torniamo indietro di qualche secolo, perché è il momento di Donna Soggetto, la serie curata per noi dalla scrittrice Melania Mazzucco. Ogni settimana ci propone la lettura di un'opera d'arte, tracciando un viaggio ideale nella vita della donna, ma anche nella pittura al femminile. Scopriamole insieme.
Donna, soggetto.
E poi per la donna viene il momento di concepire e ospitare dentro di sé una nuova vita. La pittura religiosa ha narrato infinite volte l'istante della concezione, perché per il cristianesimo inaugura la storia della salvezza dell'umanità. La sceneggiatura l'aveva fornita il Vangelo di San Luca. Ai pittori non restava che tradurla in immagini. L'Annunciazione di cui vi parlo, recentemente restaurata, è della pittrice fiorentina Suor Plautilla Nelli, nata Polissena, 1524-1588, coetanea di Paolo Veronese. Le è stata attribuita perché identificata con un'annunciazione di grande formato vista da Giorgio Vasari in una casa di Firenze. Con pochissime altre, Plautilla Nelli ebbe infatti il privilegio di una biografia nell'edizione 1568 delle Vite dei Pittori. Figlia di un merciaio benestante, a 14 anni rimase orfana della madre, morta di peste, e raggiunse la sorella nel convento domenicano di Santa Caterina di Cafaggio, attiguo a quello maschile di San Marco, nel quale aveva vissuto e dipinto il Beato Angelico. Suora veneranda e virtuosa, fu tre volte priora, anche per la sua arte. Fin dagli anni 60 del Cinquecento era la vendita delle sue opere a garantire rendite al monastero. Si era formata tra le mura del chiostro da autodidatta, ma sotto una guida autorevole. Aveva infatti ereditato i disegni di Fra Bartolomeo e del suo allievo Fra Paolino da Pistoia. Per una donna che non poteva frequentare la bottega di un maestro, un'occasione straordinaria per apprendere la tecnica artistica sul repertorio dei predecessori. Dipinse miniature di testi sacri, poi quadri devozionali per la committenza privata, pale d'altare di grande formato e copie di opere di altri pittori. Le sue prime creazioni riscossero successo, e non solo fra le gentildonne fiorentine che frequentavano per devozione il convento, vicino al movimento di riforma di Savonarola. Dal 1563, per soddisfare le richieste sempre più numerose, si circondò di 12 monache pittrici, già sue allieve. Divenne, insomma, capobottega. Fra le sue opere restano l'Ultima Cena in Santa Maria Novella e l'Annunciazione, appunto. Supponiamo risalga agli anni 60, perché Vasari la ricorda. L'immagine, orchestrata su una sobria gamma di colori, è simmetricamente divisa dalla colonna ionica del loggiato. Sulla sinistra, nel cortile dell'edificio che incornicia la scena, di profilo, è appena planato l'angelo. L'abito giallo aranciato con preziose maniche rosse spiegazzato dalla discesa e le ali dalle piume rosso-grigie non ancora contratte dopo il volo. Inginocchiato, ha appena annunciato a Maria il concepimento di un figlio. Quattro gigli fioriti dalla sua bocca sono sospesi fra le labbra e l'indice della mano destra, levato. La testa dai capelli lunghi raccolti è inquadrata nell'arco che conduce fuori dalla casa. Dietro di lui, o lei, è un angelo effeminato, un paesaggio con un colle piramidale coperto di peluria verde. Sopra l'architrave il cielo azzurro cupo. Nell'angolo sinistro del quadro una nuvola di bambagia vela il sole, ma i raggi dorati trafiggono la tela in diagonale e piovono dalla parte opposta, colpendo in fronte Maria. La colomba dello Spirito Santo vola verso di lei. Candida spicca sul rosa verde del loggiato. Maria si trova nella parte destra, riquadrata nell'arco della loggia. Il libro di preghiere che stava leggendo è aperto sull'inginocchiatoio. È speculare all'angelo, quasi nella stessa posizione, ma il pavimento è rialzato di un gradino. Un drappo verde alle sue spalle cela l'interno della stanza. Maria, che ha il volto soave e idealizzato delle Madonne fiorentine, indossa un abito rosso e un mantello grigio perla. Ha le mani incrociate sul petto nel gesto convenzionale dell'accettazione della volontà di Dio. È un'annunciazione tradizionale, riprende modelli elaborati dai maestri fiorentini, i frati Bartolomeo e Paolino, ma anche nel secolo precedente Filippo Lippi e Beato Angelico. Le annunciazioni del frate domenicano nel limitrofo convento di San Marco dovevano essere ben note e care alla suora pittrice, che cita l'annunciazione del corridoio nord, non quella della cella numero 3 dentro la clausura. È un'annunciazione arcaizzante, dunque, perché dipinta senza innovazioni, secondo lo schema iconografico fissato decenni prima da altri artisti. Attardata se la si confronta con le annunciazioni dipinte nello stesso periodo. Penso alla dinamica annunciazione di Lorenzo Lotto a Recanati, con la Madonna che sgomenta, solleva le mani come per proteggersi. Ma la ripetitività dello schema non deve sminuire l'ammirazione per l'opera, anzi ci permette di rovesciare il senso del periodo ipotetico di Vasari e di tutti gli storici dell'arte fino all'Ottocento inoltrato. Quel «se» che caratterizza la sua lettura dell'opera della monaca pittrice e poi delle altre. «Avrebbe fatto cose meravigliose», scrive, «se, come fanno gli uomini, avesse avuto comodo di studiare ed attendere al disegno e ritrarre cose vive e naturali». Proviamo a utilizzare una preposizione avversativa invece che una congiunzione. Nonostante, invece che se. Nonostante non avesse potuto studiare, né conoscere il mondo e la natura, nonostante avesse dovuto lavorare su repertori e immagini di altri e creare pittura dalla pittura e non pittura dalla natura e dalla vita, nonostante avesse difficoltà ad aggiornarsi e nessuna libertà di muoversi, Nelli possiede cognizioni geometriche, un buon disegno, il dono di combinare i colori. È una maestra, insomma. Allora, l'arcaicità della sua annunciazione è perfino commovente. Nella figura di Maria, che accetta con serenità il suo destino di madre di Cristo e sposa celeste, Plautilla dipinge in fondo anche se stessa. Accoglie la vita che le è stata data e la rende grande. Suor Plautilla Nelli, come Maria, accetta e dice di sì.
L'Annunciazione di Plautilla Nelli è l'opera d'arte che ci ha raccontato oggi la scrittrice Melania Mazzucco. Stefano Zuffi, ci avviamo alla conclusione di questa puntata. Beh, l'Annunciazione è sicuramente uno dei misteri cristiani che segna anche l'inizio di quella alleanza eterna e definitiva, appunto, in cui il Verbo si fece carne. Qua però dovremmo aprire una serie di trasmissioni.
Infatti, a volte l'Annunciazione viene definita incarnazione, quindi vede che stiamo sempre girando intorno ai nostri temi. Piuttosto io ho trovato molto come sempre, molto delicata, molto sensibile, molto profonda, ma anche molto seria la lettura di Melania Mazzucco. E mi colpisce particolarmente perché in questo momento io sto parlando da Milano, non posso recarmi a Lugano negli studi della radio per le ragioni di distanziamento e di cautela per la pandemia. Ebbene, a Milano in questo momento ci sono ben due mostre a Palazzo Reale, purtroppo non accessibili al pubblico, che sono proprio dedicate alle donne artiste. Fanno parte di un programma che era stato pensato proprio per celebrare la genialità e la capacità creativa al femminile, e purtroppo anche queste in questo periodo ci sono negate, però ci auguriamo che possano riaprire e magari potrebbero essere anche occasione per un approfondimento.
Noi siamo riusciti in ogni caso a parlarne un po' in voci dipinte, quindi ecco,
sì,
speriamo che riaprano presto. Noi ormai siamo in conclusione, soltanto un istante per dire che stavamo parlando di Soutine, siamo nel Novecento e non possiamo non accennare a Francis Bacon, che ha ripreso anche l'immagine di Rembrandt.
Esattamente, Francis Bacon, un po' come Soutine, è ossessionato da immagini del passato. Uno, il famoso Papa dipinto da Velázquez, che continua a ritornargli alla mente, e dall'altra parte appunto questa carne rembrandtiana, e poi passando peraltro attraverso Soutine che approda a questo grande disagio nei confronti del mondo, della vita, degli altri, del corpo, che Francis Bacon ha espresso in un modo forse insuperabile. Ecco, io credo che nell'esperienza dell'arte del XX secolo la voce di Bacon sia una delle più impressionanti. D'altra parte, uno che si chiama di cognome Bacon non poteva non occuparsi di carne, è una specie di destino scritto nel nome. E al di là delle facili battute, comunque la sua fisicità, ecco, la fisicità di Bacon è sempre fortissima, e quindi il contatto tattile, ecco, e sensoriale che Bacon riesce ad esprimere nella sua pittura raggiunge anche in questi dipinti, che appunto seguono una linea che passa da Rembrandt a Soutine, un apice dal mio punto di vista forse non superabile.
Ecco, io concludo allora con una citazione proprio di Francis Bacon. In un'intervista lui diceva: sì, quando vado dal macellaio trovo molto sorprendente sempre il fatto di non essere lì al posto dell'animale che vedo, quindi ecco, insomma, ci dà spunto di riflessione. Io ringrazio molto lo storico dell'arte, saggista e curatore Stefano Zuffi per essere stato con noi, anche Hannes Mangold, curatore della mostra Carne in corso alla Biblioteca Nazionale di Berna, grazie a Lorenz Lurati che oggi ha curato la regia tecnica, e vi ricordo che potete riascoltarci sulle pagine podcast del nostro sito oppure con l'applicazione Play RSI. Voci dipinte torna domenica prossima in compagnia di Monica Bonetti con una puntata intitolata Particle. Da Emanuela Burgazzoli, grazie per averci seguito e un cordiale saluto.